Esiste, può esistere, ci conviene una casa completamente a impatto zero. Allora Ascanio Vitale, Energy Manager, direttore di Stop CO2, che è una società specializzata in progetti di risparmio energetico, fonti rinnovabili e bioarchitettura, ex responsabile energia di Greenpeace e WWF e collaboratore del Fatto Quotidiano. Ascanio, tu sei il nostro esperto per quanto riguarda, no, l'energia, quindi iniziamo questo percorso con te chiedendoci innanzitutto, è possibile tecnicamente, con le conoscenze che abbiamo oggi, una casa completamente a impatto zero?
È possibile se, diciamo, organizziamo, se definiamo l'impatto zero come impatto energetico, è assolutamente facile e realizzabile. Esistono tecnologie anche commerciali facilmente ottenibili e si possono assemblare insieme per ottenere una casa il cui consumo energetico sia zero. E il discorso diventa più complesso se a impatto zero definiamo una casa, un cosiddetto impianto a isola, un edificio distaccato dalla rete che usufruisce anche delle altre risorse, quindi ricicla i rifiuti completamente e usufruisce di una approvvigionamento idrico separato. Questo diventa molto più complesso, se non in alcuni casi addirittura impossibile.
Quindi quello che tu descrivi sarebbe una casa che praticamente non produce rifiuti, perché tutti i rifiuti che produce o li ricicla, li riutilizza, quindi riciclaggio, compostaggio, no? Beh,
questo implica un utilizzo zero di plastica o di materiali non riciclabili, che già di per sé è abbastanza complesso oggi.
C'è però da chiedersi, allora, conviene, bisogna arrivare, no, secondo te il futuro a cui si tende, arrivare a questo tipo di perfezione, oppure ci sono delle vie di mezzo, dei compromessi che però comunque sono...
Il discorso è quanto utile possa essere in un paese come il nostro per concepire una città fatta da impianti ad isola. In realtà il discorso non ha senso, perché se io devo prendere un'abitazione posta per esempio in cima a una montagna, un rifugio molto lontano in cui l'approvvigionamento elettrico, idrico è complesso, lì organizzarsi per fare in modo che almeno di forniture d'emergenza possa vivere in maniera indipendente, questo è utile. Se facciamo lo stesso discorso in città, il discorso diventa quasi superfluo, anzi superfluo, completamente superfluo, perché se calcoli che in casa una famiglia non c'è tutto il giorno, cioè di giorno si esce, si va al lavoro, si torna, per cui gli impianti montati produrrebbero un'energia in eccesso che andrebbe a essere, se non magari dovremmo accumularla con le dovute perdite di trasformazione, di accumulo, e poi quando viene restituita pure lì vi sono delle perdite, quindi sarebbe più intelligente, come oggi già si parla da tempo, delle smart grids, cioè delle reti intelligenti in cui quando io esco fuori casa i miei impianti producono per il vicino o per i vicini.
Questo in qualche modo ci consola, perché non dobbiamo tendere all'assoluto, no? Alla perfezione, che un po' anche scoraggia, perché alla fine uno guarda casa propria e dice vabbè, allora non ci arriverò mai, no, a questa utopia, però che non sia necessario, anzi forse in certi casi è controproducente cercare di raggiungere questo obiettivo, no, utopistico, in qualche modo ci frena. Invece quello che è interessante sapere è come riusciamo a fare una casa che minimizzi gli impatti, no? Allora partiamo con il considerare una casa, diciamo, isolata, no? Quindi una sorta di villetta, no? Però poi arriveremo anche all'appartamento, che è invece il tipo di casa più diffuso. Intanto, se voi avete domande, questioni che riguardano direttamente la vostra casa o curiosità proprio sulla casa a impatto zero o casa passiva, così si dice.
Sono due cose diverse, poi spiegheremo.
Sono due cose diverse, spieghiamo la differenza subito. Il numero per contattarci con l'SMS in diretta è 328-326-0230. Allora, Ascanio, cosa intendiamo quando diciamo una casa a impatto quasi zero?
Le cosiddette case a bolletta quasi zero, a impatto quasi zero, sono delle case in cui vi è una sinergia tra tecnologia ad alta efficienza e quindi ovviamente anche un isolamento massiccio dell'involucro con delle tecnologie, con dei sistemi, degli impianti a fonte rinnovabile. Attraverso la fornitura di fonti energetiche rinnovabili si riesce a compensare quello che è poi il consumo attivo degli impianti all'interno dell'edificio. Quindi si porta a quasi zero proprio perché in realtà staccarsi completamente comporta una concezione di impianto completamente diversa. Un impianto off-grid, cioè un impianto a isola staccato dalla rete, è diverso da un impianto fotovoltaico che magari compensa interamente il consumo dell'abitazione attraverso la produzione in loco.
Quindi sono due cose diverse, cioè proprio due concezioni diverse: ridurre l'impatto quasi a zero oppure concepirlo proprio come qualcosa di staccato completamente dalla rete, quindi due progetti completamente diversi.
Perché in teoria quello che si fa adesso negli impianti connessi alla rete è lavorare sul net metering, cioè sulla equalizzazione dei consumi tra quello che io prendo dalla rete nel momento in cui non posso produrre nel mio appartamento e quello che io cedo alla rete quando produco e non lo utilizzo. se il bilancio raggiunge quasi lo zero, siamo in una casa a impatto zero. La casa ad isola separata dalla rete ha un impianto sovradimensionato rispetto a quello di un appartamento connesso alla rete, perché deve fornire energia anche quando non la produce, quindi occorrono degli accumulatori di energia, e possiamo poi discutere dei diversi tipi di accumulatori e degli impatti che possono avere, e quindi studiare anche l'approvvigionamento idrico, la gestione dell'energia termica all'interno della casa in maniera completamente diversa, perché io devo avere sempre la possibilità di funzionare senza...
Quindi tutt'altro tipo di problemi. Prima mi hai detto c'è una differenza fra casa a impatto quasi zero e casa passiva. Qual è questa differenza? La casa passiva invece cos'è?
La casa passiva non ha impianti, per cui è una casa che la climatizzazione invernale ed estiva funziona semplicemente con uno studio molto accurato sia dell'esposizione della casa, quindi delle superfici finestrate e del grado di isolamento di queste superfici, così come della cosiddetta massa termica dell'edificio. Un esempio classico è avere una grossa superficie finestrata a sud, in maniera tale che d'estate, con degli aggetti fuori le finestre, quindi le sorte di piccole tettoie, io evito che il sole alto sull'orizzonte, come in questi giorni, non arriva dentro casa, perché l'ombra blocca l'afflusso di energia termica eccessiva, ma d'inverno il sole è più basso tutto il giorno, quindi guardando sud io assorbo energia e la faccio assorbire dalla parete nord, che guarda le finestre, quindi il sole, e accumula, la faccio più spessa dalla parete sud, la mia parete nord accumula calore e lo cede con una sfasatura calcolata durante la notte. In questa maniera io riesco a costruire una casa senza una caldaia o un climatizzatore.
Vabbè, quindi queste sono cose che, insomma, cioè, il fatto già che esistano, no, cose del genere, ci fa capire anche quanto sia assurda invece la direzione che abbiamo preso oggi o magari in passato, costruendo invece, come ogni tanto leggiamo, delle case che sembrano fatte quasi al contrario, cioè costruite apposta per sprecare energia, per disperderla magari attraverso, che ne so, delle mura troppo sottili che non tengono il calore d'inverno e fanno entrare invece il caldo d'estate.
Questo è il problema principale italiano, perché noi abbiamo tra il parco installato di abitazioni è uno dei peggiori d'Europa, se non il peggiore. Noi abbiamo una media che si aggira intorno ai 200-210 kWh metro quadro anno. Oggi si costruiscono case sotto i 20 kWh metro quadro anno, una casa passiva intorno ai zero.
Allora, quindi sei d'accordo con me che il primo problema è quello di arginare gli sprechi, perché non è che mancano le tecnologie per fare una casa a impatto quasi zero, però perché non ce ne abbiamo così tante? Perché che cosa manca?
Mancano i fondi, manca la liquidità da parte delle famiglie di investire così tanto per avere un effetto che poi negli anni si ripaga, però richiedere la liquidità che oggi le famiglie non hanno. Quindi l'unico modo per intervenire, qui rientra il famoso decreto sviluppo di Passera, che non
decreto
ha
assolutamente... sviluppo di Passera, perché il problema non è soltanto la liquidità delle famiglie, ma anche quello che poi fa il governo per cercare di incentivare o meno questo tipo di cambiamento. Che cosa fa il governo? Rispondiamo tra poco. È vero che bisogna parlare del fatto che le famiglie dovrebbero investire, no, con più attenzione verso le energie rinnovabili, dovrebbero cercare di perseguire l'obiettivo di una casa a impatto sempre minore, a impatto quasi zero. È anche vero però dall'altra parte che bisogna che il governo, no, faccia la sua parte, indirizzi in qualche modo questa scelta da parte delle famiglie. Allora, Ascanio Vitale, che cosa fa il governo? Tu prima ci hai nominato il decreto sviluppo di Passera. Va in questa direzione, cioè incentiva questo tipo di trasformazione delle case?
Assolutamente no, non c'è nessuna misura esplicitamente orientata al risparmio energetico, se non quella abbastanza falsa di prorogare le detrazioni per l'efficienza energetica, riducendole dal 55 al 50% da dicembre 2013, in cui si pensava, dicembre 2012, in cui si pensava finissero, fino a giugno 2013. La realtà dei fatti è un po' diversa, perché se vai a vedere quello che si è discusso in Parlamento, era già stata assunta una proroga fino a dicembre 2013, e quindi il decreto Passera la riduce di 6 mesi, non l'aumenta, quindi dire di investimento sullo sviluppo già è abbastanza un controsenso in termini, ma addirittura c'era stata pressione ed eravamo arrivati molto vicini all'idea di permanentare questo sistema di incentivazione per l'efficienza energetica fino al 2020. In realtà è l'unica misura che è stata presa dal governo italiano dal 2007 oggi, escludendo il conto energia, che è unicamente rivolto alla fase elettrica, quindi sia al fotovoltaico che agli altri impianti di produzione rinnovabile per l'elettricità. Questo è l'unico che prende a tutto campo l'efficienza energetica. energetica.
Quindi, riassunto un attimo della situazione, se noi vogliamo che l'Italia vada verso uno sviluppo che sia tale, quindi riduzione degli sprechi e ambire a delle case a impatto quasi zero, è normale che avere una riduzione, una detrazione, che in questo caso attualmente quant'è, del 55%?
Fatto fino a dicembre del 55% va compresa per le famiglie.
Quindi significa che se io famiglia investo un tot per diciamo avere una casa, insomma per andare nella direzione di una casa a impatto quasi zero, mi viene restituito il 55% dell'investimento, quindi metà lo pago io, metà lo paga lo Stato, in poche
sì,
parole.
Praticamente
no,
sì, e poi io con il risparmio in bolletta e la detrazione riesco a ridurre il tempo di payback, il tempo di ritorno dell'investimento a 5 anni o meno, insomma in funzione del tipo di impianto da installare.
E tutto questo però ha anche una conseguenza sia sull'impatto ambientale, quindi non soltanto della mia casa, no, ma anche sull'impatto dell'ambiente in cui vivo, quindi allargando il discorso della nazione in cui vivo, e sia ha un effetto duraturo, nel senso che una volta che ho una casa a impatto quasi zero, poi questa tecnologia, diciamo, mi permette di averla da qui in futuro.
Quindi non è solo questo, perché l'Italia, tanto per cominciare, continua a importare circa l'85% delle sue risorse energetiche, per cui dipendere dalle fonti energetiche all'estero significa dipendere anche dall'oscillazione di prezzo, e qualora mai si parlasse di uscire dall'euro, questo per noi significherebbe forse la botta più grande, perché nel momento in cui si svaluta la lira rispetto all'euro, noi dobbiamo pagare fonti energetiche che arrivano in dollari, la lira non varrà più tanto quanto valeva prima, per cui la nostra bolletta salirà ancora. Quindi è nel nostro interesse, non solo a livello nazionale, ma anche nel budget familiare, quello di calare la bolletta per evitare aumenti futuri. Ma c'è anche un discorso fiscale in sé, perché l'unico settore in crescita durante questo periodo di crisi negli ultimi 5 anni è stato proprio il settore dell'efficienza energetica, proprio grazie a queste detrazioni. E le detrazioni non sono costate allo Stato più di tanto, perché per quanto lo Stato debba restituire dei soldi che poi in realtà direttamente non gli tornano, c'è un lato che non è legato direttamente all'energia, ma è più di carattere fiscale economico, che porta la famiglia o l'impresa che investe in efficienza energetica ad effettuare l'investimento allo scoperto e non più in nero, come si faceva molti anni fa e come si continua purtroppo a fare.
Quindi questo indirettamente favorirebbe anche la famosa lotta al nero, che è uno degli agenti, no, incriminati per quanto riguarda i buchi di bilancio, no?
Si porta soldi in cassa, perché si paga l'IVA nel momento in cui si fa l'acquisto, c'è il gettito IRPEF e IRES delle società e dei professionisti coinvolti nella catena, nell'indotto della ristrutturazione energetica, e quindi si crea circolazione monetaria allo scoperto che crea gettito per lo Stato.
328-326-0230 per intervenire in diretta con SMS se avete domande, curiosità o anche critiche, insomma, se volete. Ma Ascanio, perché allora lo chiamano decreto sviluppo, se poi effettivamente, no, diciamo, è sviluppo soltanto a parole, no? Che vuol dire sviluppo allora?
Sviluppo in Italia fino a oggi, e continuerà anche in futuro, almeno secondo Passera, in Italia significa investire sulle grandi opere. Si investe sulle grandi società che hanno una capacità di intervento su progetti di grossa taglia, ma ci si continua a dimenticare che l'Italia è fatta da tante piccole e medie imprese. Il comparto produttivo e il comparto economico di mercato dell'Italia è fatto da imprese piccole che non vengono coinvolte direttamente se non marginalmente, e soprattutto non nel campo della green economy. Non ci sono misure prese direttamente nella green economy nel decreto sviluppo, cosa che invece tutti gli altri paesi stanno facendo e che sta aiutando, vedi in testa la Germania, ad uscire dalla crisi con una bolletta energetica ridotta e delle famiglie con un patrimonio più stabile.
A ben pensarci poi è molto strana questa cosa, no? È paradossale, perché quando noi andiamo a decantare le bellezze dell'Italia, no? Decantiamo anche un paese che in ogni angolo ha una sua tipicità, che sia alimentare, che sia ambientale, che sia paesaggistica. Quindi questa enorme ricchezza, no? Quando la vantiamo dal punto di vista turistico, ce la dimentichiamo quando invece parliamo di approvvigionamento energetico, per esempio, puntando su una grande opera piuttosto che su una miriade di opere più piccole, forse meno visibili singolarmente, ma che costituirebbero, no, una massa critica per il cambiamento.
Sì, noi dobbiamo tutelare il nostro territorio per tanti motivi. Il primo di tutti è che l'Italia col turismo può risollevarsi come pochi altri paesi d'Europa, perché noi abbiamo un afflusso di turisti da tutto il mondo. E tutelare quindi il patrimonio significa anche inquinare di meno e quindi danneggiarlo di meno. Il discorso energetico ha dei riflessi che vanno sul turismo, sulla vita sociale di tutti i giorni, sulla sanità, per cui è un investimento il cui effetto moltiplicatore si riflette sul budget nazionale, non soltanto su quello della singola singola impresa o la singola famiglia.
Quindi qua non stiamo trattando soltanto dell'interesse della singola famiglia di risparmiare in bolletta, cioè fare un investimento perché così pago di meno la bolletta. Quella, diciamo, è uno degli effetti collaterali positivi, ma in realtà lo stato dei fatti è che questo produrrebbe dei cambiamenti a livello ambientale, quindi a livello turistico, quindi a livello paesaggistico, non ultimo anche a livello di lavoro, perché immagino che per fare questi cambiamenti bisogna investire anche su quelli che realizzano questi impianti e sì, fanno la manutenzione e via dicendo.
Nei primi 3 anni di applicazione delle leggi all'efficienza energetica, delle detrazioni al 55%, si sono creati più di 200.000 posti di lavoro, più di 850.000 famiglie hanno investito per ridurre la bolletta della propria casa e ha creato un giro d'affari di circa 3 miliardi di euro. Quindi la dimostrazione è che allo Stato è costata circa 600.000 euro in 3 anni, che è una cifra del tutto abbordabile, perché la parte investita è ritornata sotto forma di gettito, perché prima la famiglia spendeva 900 euro per una caldaia a camera aperta, la classica caldaia da basse prestazioni, e la pagava in nero all'idraulico di fiducia che gli faceva l'intervento e tutto era risolto. Il problema è che, come nell'acquisto dell'auto, tanti italiani non ragionano tanto sul costo di gestione di quello che vanno ad acquistare, ma sul costo iniziale, per cui spendo di meno, quindi ho risparmiato. In realtà se con l'auto io ragiono che spendo 10-15.000 euro, mi compro un'auto, ma non ragiono sul fatto di quante migliaia di euro mi costa nell'arco del ciclovita di quest'auto e quindi di quanto in realtà è il costo giornaliero di utilizzare un'auto rispetto a un mezzo pubblico. La stessa cosa la si fa nel campo energetico. Spendere 2.000 euro per una caldaia a condensazione, quando al 55% lo Stato tira i soldi indietro, alla fine significa, al termine dei 10 anni, di aver speso gli stessi 900 euro che avresti speso con una caldaia meno efficiente. La differenza è che ho investito un capitale maggiore all'inizio, mi ritorna in un tempo predeterminato e poi comincio ad accumulare risparmi che nell'arco di vita dell'intera caldaia mi ripaga ben di più dell'interesse magari di un prestito per aver fatto l'investimento.
Mi viene in mente anche che avere una popolazione che investe in questo tipo di energia alternativa, quindi cerca di produrre case a impatto zero, dovrebbe convenire allo Stato, no? Quindi prolungare questo tipo di investimenti conviene, perché andremo magari forse ad evitare le famose multe che ci vengono dal non rispettare i vari trattati, no? Cioè ci sono tutta una serie di conseguenze, anche la lotta all'inquinamento magari potrebbe diminuire, se diminuisce l'inquinamento ovviamente. Ma allora perché? Cioè, perché il governo non segue questa strada? Cioè,
È un discorso che abbiamo fatto tante volte. Le persone che decidono oggi, la nostra classe politica attuale, ha una visione non solo vetusta del sistema economico e soprattutto non concepisce la green economy come un'opportunità. La vede come un altro dei tanti settori produttivi in cui, non essendoci grandi forze in gioco, grandi interessi e grandi lobby che vanno a spingere e a far guadagnare i nostri politici in un modo o nell'altro, lecitamente o illecitamente, si interessano invece di quei settori che spingono, che hanno una presenza diretta in Parlamento, che riescono a portare rapporti a volte distorti, a volte in buona fede o in mala fede, ma che non fanno altro che mantenere lo status quo. In Italia il cambiamento viene sempre visto come qualcosa di ignoto e rischioso. In questo caso non si tratta tanto di cambiamento, ma di stare al passo con i tempi del resto dell'Europa.
Tra l'altro tanto ignoto non è, perché insomma, se altri paesi hanno adottato questo tipo di cambiamento, non parliamo di qualcosa di assolutamente sperimentale. Cioè non è proprio un salto nel buio, no? Mi sembra, perlomeno dal punto di vista tecnologico, no? Perché funzionano queste
Eppure
cose.
Eppure l'Italia ha dei primati negativi, perché noi siamo quelli che nella contrattazione internazionale sulla lotta ai cambiamenti climatici, in tutte le sue sfaccettature, quindi dai gas i fluorinati, quindi da tutti i gas che sono contenuti nei vecchi condizionatori, nei frigoriferi, negli isolanti chimici, eccetera, l'Italia con gli Stati Uniti sono stati gli unici due paesi al mondo tra 192 paesi delle Nazioni Unite a spingere per fare in modo di prolungare la durata di utilizzo di questi gas altamente inquinanti con un potenziale serra molto forte. Quindi questo per fare uno dei tanti esempi, ma ce ne sono tanti altri. Noi siamo il paese che prolunga, il governo Berlusconi ha rimandato l'obbligatorietà della certificazione energetica per gli edifici, che non ha molto senso, perché oggi con i pochi soldi che si ha a disposizione comprare una casa, una famiglia, una coppia di ragazzi che vuole comprare e spende con un mutuo 150 200 200-300.000 euro per comprare una casa, tra spenderne 300 in una casa che consuma 2.000 euro all'anno e spendere 300.000 in una casa che consuma 500 euro all'anno, anche meno di bolletta, beh, la differenza si sente. Quindi perché non poterlo sapere tramite una certificazione energetica? Cioè, perché non aiutare le famiglie?
Tra l'altro c'è una differenza enorme, soprattutto il prezzo d'acquisto si paga una volta, ma il prezzo invece di manutenzione dell'energia è una spesa continua, no? E poi tutti dicono di combattere il caro bolletta, di combattere i consumi, però in realtà questa è una lotta, no, più seria, più concreta.
È una spesa continua che tra l'altro è incrementale nel tempo, perché la bolletta elettrica aumenta di circa il 4-5% all'anno, il gas oscilla tra il 7 e il 10% all'anno.
Ma perché questi aumenti continui? Cioè sono giustificati?
Beh, sono giustificati per il gas e il petrolio, sono giustificati dal fatto che se ne trova sempre meno, è sempre più complesso andarlo a ricavare. Oggi si parla addirittura di ottenere dai fanghi della tundra il petrolio residuo rimasto, che significa spendere non solo tanta energia e tanti soldi per ottenerlo e quindi farlo pagare caro, ma andare ad aggredire zone del pianeta che oggi sono tutelate contro la trivellazione e lo sfruttamento delle fonti fossili.
Quindi guardando al futuro, cioè, la bolletta aumenta, ma continuerà ad aumentare sempre di più se queste sono le fonti di approvvigionamento.
Se continuiamo a fare affidamento su fonti esauribili, quindi fonti che man mano che il loro approvvigionamento diventa sempre più complesso, e non soltanto per quello ma anche per equilibri politici, geopolitici che vanno oscillando nelle varie parti del mondo, vediamo come il costo del petrolio alla fine tende semplicemente a salire, così come succede con il costo dell'uranio, di tante altre fonti esauribili e inquinanti, mentre invece il costo dell'energia prodotta dalle fonti rinnovabili va calando perché la tecnologia diventa sempre più matura e sempre più commerciale. Ma io non voglio mai parlare di generazione elettrica senza dire sempre che un kilowattora risparmiato fin dal 2001-2002 costa meno del kilowattora prodotto, per cui oggi la nostra vera fonte energetica è il cosiddetto negawatt, cioè il watt negativo, quello che noi possiamo ottenere risparmiando, isolando meglio una casa, cambiando un motore.
E infatti io qua volevo arrivare, perché allora è necessaria un'inversione di rotta, no? Allora, che cosa possiamo cominciare a fare per avvicinarsi, no? Quali sono i passi che si possono cominciare a fare per avvicinarsi a una casa a impatto quasi zero? Non dico zero, ma insomma quasi. Primo passo.
Allora, il bilancio energetico di un'abitazione, diciamo generica in Italia, un'abitazione media di 100-120 metri quadri con 3-4 persone, ha una percentuale molto, molto abbastanza uniforme, diciamo, nel paese, sia da nord a sud, e concentra circa 3/4, il 77% per la precisione, in media, del consumo all'energia termica, cioè quella che in realtà poi vediamo di meno, che è quella che serve per riscaldare o raffrescare la casa. Il restante 23% è energia elettrica, il cui 10-11 viene usato per l'illuminazione, il restante lo si divide tra un 5% di utilizzo in cucina, i vari elettrodomestici, e un altro 5% circa di altri usi tipo il phon o lo stereo, la televisione e così via. Quindi la parte più importante, più diciamo importante del consumo di un'abitazione è proprio l'energia termica. Quindi il primo passo da fare, al di là che si voglia fare una casa a bolletta quasi zero o si voglia semplicemente risparmiare, io lo dico sempre, è lavorare sul termico, perché piccoli passi o anche grandi investimenti producono grandi risultati nel risparmio e quindi si ripagano in maniera più conveniente,
perché quella è la fetta quindi di consumo più grande sulla
ed è il motivo per cui il fotovoltaico va tanto di moda, ma in realtà in termini diciamo macroeconomici è inutile o almeno molto meno utile del solare termico o di altre soluzioni alta efficienza energetica,
perché comunque tu dici il solare termico o altre fonti, no, di efficienza energetica vanno a toccare quella che la fetta più grossa, no? Bisogna partire da lì per tagliare, inutile che tagliamo il 10% se poi abbiamo il 70%, no? Che
appunto, che e non soltanto, ma coprire il 50% di questa abitazione media con del solare termico costa intorno ai 2-3 mila euro, viene incentivato per gli edifici esistenti al 55% almeno fino a dicembre, come abbiamo detto prima, e ha dei rendimenti di risparmio che sono equivalenti a quello che è il profitto dal fotovoltaico, che però costa, in rispetto ai 2-3 mila euro che io spendo per fare il 50% di bolletta termica, se mi sposto sul 50% di bolletta elettrica devo spenderne 15.000 in un impianto fotovoltaico e mi ritrovo a spendere tanti soldi che poi, per carità, ritornano nella stessa maniera del termico, ma richiedono un investimento iniziale molto più ampio per compensare una parte di bolletta molto più piccola.
Quali sono i passi per trasformare la nostra casa in una casa a impatto quasi zero e quindi, come effetto collaterale, risparmiare anche sulla bolletta e sui nostri costi? Abbiamo appena ascoltato il primo, tra poco gli altri su Ecoradio, restate con noi. Una casa a impatto quasi zero, si può, bisogna lavorarci, però si può. Ci sono anche degli incentivi importanti che ci restituiscono una buona parte della spesa, un 55% fino a dicembre, poi sarà il 50%, quindi la metà di quello che investiamo. E l'altra parte dell'investimento che ci ritorna è che abbiamo un sistema più efficiente che da lì in poi produce meno inquinamento e ci fa risparmiare. Allora Ascanio, prima tu sei partito dal dire solare termico, per aggredire quel 70% che noi consumiamo, no, che riguarda il riscaldamento, quindi la dimensione termica della casa. Come si fa? Come si realizza questo solare termico?
Il solare termico è una delle tecnologie più mature e più semplici, che presuppone in qualsiasi tipo di impianto sempre un accumulo termico. Quindi c'è un bollitore, un serbatoio d'acqua che conserva l'acqua calda e che oggi con livelli di isolamento neanche eccessivi riesce a perdere mezzo grado in 24 ore, un grado in 24 ore. Per cui quello che possiamo fare con pochi pannelli dimensionati per bene, un bollitore dimensionato per bene, significa riuscire anche a coprire quasi il 100% dell'acqua calda che ci occorre, sia per gli usi dell'acqua calda sanitaria, quelli per la doccia, gli elettrodomestici e così via, ma anche quelli per il riscaldamento. Ovviamente nell'ipotesi in una casa off-grid, in un impianto a isola, l'impianto solare termico o deve essere sovradimensionato enormemente, il che significa magari andare a scavare sottoterra per fare un serbatoio molto più grande di quello semplice che si mette in un locale tecnico, ma si può pensare di compensare con un generatore termico che sia però ci permetta di essere indipendenti e a impatto zero. E questo può essere una pompa di calore che lavora a elettricità ma ne sfrutta pochissima, perché la gran parte del calore lo prende dal solare termico e dall'aria o dalla terra nel caso del geotermico, e oppure un impianto a biomasse, per cui possiamo pensare a un termocamino, una stufa a pellet, una stufa che funziona con il cippato residuale di potatura, per cui nel giardino si va a tagliare la legna, la si conserva e si integra quello che il sole non riesce a fare nei giorni d'inverno più piovosi e più scuri con legna, perché usando la biomassa non si produce CO2 fossile, quindi non si produce CO2 che si aggiunge al ciclo naturale del pianeta e quindi è cosiddetta carbon neutral.
Allora, questo solare termico, però Ascanio, noi lo possiamo realizzare soltanto se abbiamo una casa indipendente, cioè una villetta, qualcosa, o si può realizzare anche in un appartamento?
Il solare termico è uno degli impianti più semplici da mettere. In realtà su un appartamento, se pensiamo a un appartamento all'interno di un condominio, diventa già più complesso, a meno che non lo si possa mettere magari a parete in un balcone o un terrazzo largo di proprietà, o si è all'ultimo piano e quindi si gode dell'usufrutto del tetto. In altri sistemi, diciamo nei condomini è più complesso, si può risolvere facendo un impianto condominiale, ma questo presuppone che vi sia una produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento condominiale. Molto spesso esiste la caldaia per il riscaldamento, non esiste quella per l'acqua calda, ognuno ha la propria. In quel caso un impianto solare termico, tra i costi dei ponteggi, il far scendere i tubi fino al locale tecnico eccetera, i costi che si vanno ad accumulare non ripagano interamente in maniera efficace, diciamo, l'impianto, perché lo si va a ammortizzare soltanto quei 3-4 mesi all'anno in cui utilizzo il riscaldamento.
Quindi diciamo, per quanto riguarda la dimensione dell'appartamento, cercare di avvicinarsi a un impatto quasi zero è più difficile, perché ci sono meno soluzioni, o ci sono soluzioni diverse?
Perché nel momento in cui non puoi intervenire con un approvvigionamento diretto, sfrutti l'energia solare in maniera indiretta. Le pompe di calore sono uno dei sistemi più efficaci per sfruttare questo, perché le aerotermiche, quelle che oggi prendono il calore dall'aria esterna sia d'estate che d'inverno, quelle possono rappresentare un calo dei consumi, quindi anche un calo delle emissioni fino al 70% in un appartamento, senza dover mettere pannelli sul tetto. Poi, per carità, si può continuare a lavorare e portare, come ho detto prima, asintoticamente a zero il consumo intervenendo su varie fonti. Ora, se vogliamo parlare di case a impatto quasi zero, dobbiamo parlare o di edifici esistenti ma villette separate o condomini ben organizzati, già progettati a buon punto, oppure si deve parlare di retrofit energetico. In quel caso raggiungere la bolletta quasi zero è una cosa già molto più complessa.
È più difficile. Ma oggi come vengono costruiti i condomini? Cioè si tengono presenti queste regole? Ci sono delle regole per la costruzione dei condomini o ognuno può fare quello che vuole?
Beh, qua ci sarebbe da ridere o da piangere, perché c'è una legge chiamata la legge 10, che è stata varata nel 1991, che imponeva già allora dei livelli di consumo molto bassi e delle attenzioni molto particolari nella costruzione degli edifici. Purtroppo, come tante leggi, ha bisogno di decreti attuativi per dare le indicazioni precise di come applicare queste normative, e i decreti dovrebbero essere pubblicati entro 6 mesi dall'approvazione della legge, ma solo nel 2004, quindi 13 anni dopo, finalmente abbiamo cominciato a vedere i primi decreti attuativi. In realtà il primo ufficiale è il 192 del 2005, poi nel 2006 il 311, e poi si continua anche nel 2008 ci sono stati aggiornamenti. Quindi diciamo, ufficialmente lo si doveva fare dal 91, ufficialmente molti costruttori hanno cominciato a farlo soltanto dal 2004-2005, e addirittura oggi io continuo a incontrare costruttori che mi dicono poi una scusa per non mettere i pannelli la si trova. E questa frase a me mi lascia sempre un po' affranto, perché
cioè, la legge dice che bisogna fare così, quindi non è che c'è il solito discorso ma manca la legge in Italia, nessuno ci ha pensato.
Attenzione, la legge dice che bisogna farlo, ma apre una finestra a una relazione tecnica che dica: qui non si possono mettere pannelli fotovoltaici perché c'è un olmo di 60 metri con un ombrello da 30 di diametro che mi fa ombra su tutto il tetto, e quindi non posso mettere i pannelli. Questa scappatoia è servita per fare in modo che nei casi impossibili un povero tecnico possa mettersi lì e dire: guarda, ci abbiamo provato, certo, ma abbiamo fatto altre soluzioni, ma questa non si può
ma
fare.
Ma ci sarà qualcuno che di volta in volta valuta se questa deroga che viene richiesta è una richiesta, diciamo, legittima, oppure se si tratta evidentemente di una scappatoia?
Guarda, non voglio entrare in capitoli tristi come la casa dello studente all'Aquila o altri casi in cui si vede che l'intervento su edifici poi è stato fatto non a norma ha procurato danni piuttosto che benefici, ma è pratica comune oggi per i costruttori non rispettare le leggi completamente, anche perché alcune sono state scritte in maniera un po', diciamo, traballante, per cui se proprio vuoi metterti a rispettarle devi anche faticare a lungo con l'amministrazione e la burocrazia per riuscire a capire come veramente applicarla. Ti faccio un esempio: qui nel Lazio la legge regionale 6 del 2008, che impone e assimila quello che già la legge del 2006, la finanziaria del 2007, aveva approvato, cioè che per le nuove costruzioni oggi ogni unità abitativa deve avere almeno 1 kW di fotovoltaico installato e almeno il 50% dell'acqua calda sanitaria deve essere prodotto da fonti rinnovabili.
Ogni unità abitativa significa che in un condominio ogni appartamento deve avere almeno 1 kW.
Sì, noi abbiamo affrontato questo problema la prima volta con un edificio di 14 famiglie. Siamo andati alla regione per chiedere delucidazioni se potevamo fare un impianto solo da 14 kW o 14 impianti da 1 kW, perché la seconda opzione sarebbe stata molto più costosa, onerosa sia per il costruttore che per gli abitanti. E la regione ci ha risposto: siete i primi, ed era il 2010 e la legge valeva dal 2008, siete i primi a contattarci, anzi mi ha detto il responsabile della regione, mi ha detto: se lei mi fa sapere come poi vuole organizzarsi, noi facciamo un commento e magari approviamo una delibera, un emendamento per renderla più applicabile.
Ma è incredibile però questo.
Beh, da un lato è anche piacevole vedere un'amministrazione che dice: dammi una mano e la facciamo meglio. La questione che mi ha fatto venire i brividi è che di licenze costruttive dal varo della legge fino a oggi, fino a quando li abbiamo contattati, ma anche fino a oggi, sicuramente saranno state tante le licenze date, e in realtà però noi siamo stati gli unici a richiedere, cioè, di rispettarla questa legge.
Uno spesso si augura, no, di essere il primo a fare qualcosa, in questo caso essere i primi, no, è testimonianza del fatto che quelli prima di voi non hanno minimamente calcolato questo tipo di...
Ma se pensi che il decreto che ho citato prima, il 192 del 2005, che è il primo, diciamo, ad assorbire in maniera pratica la legge 1091, non voglio entrare troppo nel tecnico, ma dice che bisogna anche accumulare acqua piovana, cioè ridurre il consumo idrico dell'edificio. La cosa non solo non ha senso nel momento in cui lo schema di certificazione non va ad analizzare l'impatto idrico dell'edificio, quindi quanta acqua consuma. Lo fanno alcuni schemi di certificazione, non quello nazionale, quindi fare una legge che ti obbliga e poi senza poterlo certificare è già,
certo,
stupido di per sé.
Non ha senso.
Quindi è già anche difficile fare i controlli se proprio li vuoi fare. Ma tra l'altro non ti dice neanche quanta acqua devi andare a risparmiare o come devi farla o in che termini, con che...
cioè non ci sono dei parametri chiari.
Quindi questo è uno dei tanti esempi di come in Italia si scrivono le leggi per fare la scena, il comunicato stampa e dire guardate il governo quanto è impegnato nell'ambiente, e poi le cose si perdono senza un impianto, diciamo, organico che porti dalla legge fino all'applicazione, il controllo e l'eventuale sanzione.
A livello di condominio, per esempio, per quanto riguarda l'acqua, no? Prima abbiamo parlato dell'energia termica, per quanto riguarda l'acqua è possibile dal punto di vista tecnico fare progettare un condominio in modo tale che recuperi parte dell'acqua piovana, che riutilizzi parte dell'acqua, per esempio, dei tubi di scarico per...
È facilissimo, non solo nelle nuove costruzioni, dove è particolarmente semplice, perché nel momento in cui concepisci un progetto da zero è facile con un progettista andare a riservare spazio per un accumulo condominiale, magari di acqua, che più centralizzi questo genere di accumulo e più diventa efficiente, perché il consumo del singolo appartamento è irregolare, nel momento in cui ne metti molti di più insieme comincia a diventare una curva molto più semplice da gestire. È molto semplice costruire un impianto che vada a filtrare l'acqua che dalla copertura del tetto della casa vada a raccogliere l'acqua piovana, filtrarla da residui piccoli e grandi e quindi renderla fruibile come acqua grigia, quindi all'interno di elettrodomestici o per le docce, per gli scarichi dei sanitari, ma ovviamente non come acqua potabile. Quello che è più complesso è riuscire a fare a costruire un impianto di riciclo delle acque piovane che renda indipendente l'edificio dall'utilizzo dell'acqua, almeno per questi usi. Questo è relativamente impossibile perché noi abbiamo periodi di siccità molto lunghi durante l'estate, periodi estremamente piovosi durante l'inverno, e accumulare a livello stagionale quest'acqua introduce una serie di complicazioni a livello sanitario che rendono quasi impossibile l'utilizzo dell'impianto, a meno di utilizzo di energia e di,
certo,
fattori,
quindi...
di impianti di sterilizzazione, così che insomma, non avrebbe non senso. Un senso economico.
Però ecco, se da un lato mi dici è difficile staccarsi completamente, dall'altro lato invece questi lavori che permettono di riutilizzare l'acqua, no? Poi che innanzitutto ti voglio chiedere, ma a livello di costo di progettazione o di realizzazione hanno dei costi particolari per cui i costruttori non li sopportano?
Si tratta di fare due impianti idrici separati, ovviamente, quindi uno con l'acqua potabile che finisce le utenze dei rubinetti di casa e un altro con l'acqua non potabile che va in cucina, nelle docce, negli scarichi dei sanitari. Questa è norma da ormai più di 30 anni nella progettazione in Europa, nel nord Europa principalmente, ma anche nel centro Europa, delle abitazioni. L'Italia, così come devo dire anche la Spagna in gran parte, una piccola parte anche la Grecia, quindi i paesi del sud dell'Europa, sono molto più in ritardo e in realtà sono quelli che ne dovrebbero avere più bisogno, perché abbiamo scarsità d'acqua rispetto al nord Europa, soprattutto nei periodi estivi.
Quindi si potrebbe fare, alcuni paesi già lo fanno. Questa mi sembra una storia già sentita, no?
Sì.
E noi siamo indietro, siamo in chiusura. Però un'altra cosa volevo chiederti: che cosa vuol dire fare un impianto del genere? Cioè, traduciamo, adesso abbiamo visto il lato nero, no, della medaglia, quindi quelli che non lo fanno, che aggirano la legge. Farlo invece, cioè applicare questa normativa, no? Recuperare l'acqua, che cosa vorrebbe dire in termini positivi? Noi che cosa ci guadagniamo, sia come utenti ma sia proprio come
è quella che gli inglesi chiamano win-win situation. Cioè ci vincono tutti, perché il costruttore deve ovviamente investire un po' di più all'inizio, ma si ritrova in una casa che sul mercato, anche se oggi ovviamente il mercato è molto calato per la disponibilità economica, ma che nel momento in cui diventa più competitivo proprio per la crisi, avere una casa che offre allo stesso costo, perché l'incremento di costo in una progettazione ad alta efficienza energetica spinta non supera il 4, al massimo il 5% del costo di costruzione, per cui invece di pagarla 900-950 euro a metro quadro la vai a pagare circa 1000 o 1050, quindi il costo a metro quadro non lievita, eppure però la competitività dell'abitazione aumenta enormemente se lo si sa ovviamente dipingere, insomma presentare alla propria clientela. Quindi ci vince il costruttore, perché investendo poco di più ottiene una maggiore competitività sul mercato, ci vince chi compra la casa perché assicura di bloccare il capitale che lui altrimenti avrebbe dovuto spendere per la bolletta negli anni, ma invece sa che lo spende all'inizio un po' di più ma poi risparmia enormemente nel ciclo vita, e quindi il suo fondo cassa alla fine di ogni anno è più alto e quindi riesce magari a pagarsi una vacanza più piacevole o magari farla quando non la si può fare. e ci vince lo Stato perché consumando di meno si riduce la bolletta nazionale, quindi l'importazione di energia dall'estero, che è una cosa che, come ho detto prima, è funzione delle oscillazioni di mercato, e quindi molto spesso proprio nei momenti peggiori la bolletta sale e lo Stato non riesce a ripagare, quando non riesce a pagare neanche i propri debiti. Oltre a questo ci sono tutti i discorsi che abbiamo fatto nell'arco del tempo di impatti sociali, ambientali, sanitari della produzione energetica, che vanno a riflettersi in maniera diretta e indiretta su tutto l'impianto, diciamo, produttivo e di vita del nostro paese.
Chissà perché quando parliamo di sviluppo a me viene in mente proprio quello che hai appena detto, cioè questa direzione, no? Probabilmente, non so se sono io che ragiono in maniera strana oppure se lo sviluppo effettivamente dovrebbe essere questo.
Se pensi che ci sono ancora 2 miliardi di persone che non hanno approvvigionamento energetico, e noi, così come con l'acqua, ci sono miliardi di persone che non hanno accesso all'acqua, noi invece sprechiamo acqua e sprechiamo energia, e poi magari abbiamo il moto di contrizione a Natale e facciamo una donazione per salvare questi poveracci. Il grosso dello sforzo che bisogna fare lo si deve fare nel gesto concreto, e non è semplicemente dare una donazione, che per carità fa bene a tutte le organizzazioni non governative che lavorano in questi campi, ma il vero gesto che dovremmo fare è quello di risparmiare energia, perché quello che noi risparmiamo lo possiamo dare ad altri, perché il nostro impatto sul pianeta lo facciamo ovunque siamo, per cui un italiano che consuma tanto procura danni a un africano che consuma poco.
In questo momento qual è il vostro impatto sul pianeta? Vi lascio con questa domanda, noi ci sentiamo giovedì prossimo, grazie ad Ascanio Vitale.
Grazie.
Tra 8 minuti, Gocce di Memoria, Giorgia in versione live. Adesso le notizie.